Capitolo 22. Ciò che accadde in Francia a Candido e a Martino. Candido non si trattenne in Bordeaux che tanto tempo quanto gliene abbisognò a vendere 18 lire del Dorado, e per provvedersi d'una buona carrozza a 2 posti, non potendo più discostarsi dal suo filosofo Martino. Si separò solamente e con rincrescimento dal suo Montone, lasciandolo all'Accademia delle Scienze di Bordeaux, la quale propose per soggetto del premio di quell'anno di trovare perché la lana di quel montone era rossa. Ed il premio fu assegnato ad un sapiente del nord, che dimostrò per A più B meno C diviso per Z che il montone doveva essere rosso o doveva morire. Intanto, tutti quei viaggiatori che Candido incontrava nell'osteria per la strada che faceva, gli dicevano «Noi andiamo a Parigi!» Questa festa universale fece finalmente anche a lui venir la voglia di vedere quella capitale, tanto più che non molto si discostava dal cammino per Venezia. Entrò egli per il borgo di San Marcello e crede di essere nel villaggio più vile della Vestfalia. Appena Candido giunse al suo albergo, fu assalito da una leggera malattia causata dalle sue fatiche, e siccome aveva in dito un diamante smisurato e si era veduta fra il suo equipaggio una cassetta eccedentemente pesante, egli ebbe immediatamente presso di lui 2 medici, stati mandati da alcuni intimi amici, che non l'abbandonavano, e 2 bacchettoni gli facevano scaldare le bevande. Martino diceva «Mi ricordo di essere stato ammalato anch'io a Parigi nel mio primo viaggio, e perché ero molto povero, non ebbi né amici, né bacchettone, né medici, eppur guarii». Intanto, a forza di medicine e cavature di sangue, la malattia di Candido divenne seria. Un abitante del quartiere venne con dolcezza a chiedergli un biglietto pagabile all'attore per l'altro mondo. Candido non volle farlo. Le bacchettone l'assicurarono che questa era una nuova moda. Candido rispose che egli non era punto uomo alla moda. Martino voleva gettar colui fuori della finestra. Un chierico giurò che non si sarebbe sotterrato Candido. Martino giurò che egli seppellirebbe il chierico se continuava ad importunarlo. La contesa si riscaldò e Martino lo prese per le spalle e lo scacciò fieramente. Questo cagionò un grave scandalo e se ne fece un processo verbale. Candido guarì e nella sua convalescenza ebbe una buonissima compagnia a cenar secolui. Si giocava di grosso e Candido si stupiva di veder che non gli venivano mai gli assi, ma non se ne stupiva Martino. Fra quei che facevano gli onori della città vi era un abatino di Périgord, uno di quei tipi sempre ufficiosi, sfrontati, adattabili a tutto, che corteggiano i forastieri, che racconta loro l'istoria scandalosa della città e offrono loro i piaceri a ogni prezzo. Questo condusse subito Candido e Martino al Teatro della Commedia. Si recitava una tragedia nuova. Candido si trovò fra alcuni belli spiriti. Questo non gli impediva di piangere su certe scene perfettamente rappresentate. Ma uno dei ragionatori gli disse in tempo di un intermezzo: «Voi avete torto di piangere. Quell'attrice è molto cattiva. L'attore che recita seco è cattivo anch'egli. Il contenuto della tragedia è peggiore degli attori. L'autore non sa una parola araba e intanto la scena è in Arabia. Di più, egli è un uomo che non crede alle idee innate. Io vi farò vedere domani 20 libercoli contro di lui». «Signore», gli dice l'abate di Périgord, «avete voi osservato quella giovinetta che ha un volto sì attraente e un personale sì ben composto? Ella non vi costerà che 10.000 franchi il mese e 50.000 scudi di diamanti». «Io non ho tempo di occuparmi di lei», dice Candido, «perché son chiamato a Venezia per un affare che mi preme». La sera, dopo cena, l'insinuante Perigordino raddoppiò le sue convenienze e le sue attenzioni. «Voi avete dunque, signore, una cosa di premura a Venezia?» «Sì, signor abate», dice Candido. «Bisogna assolutamente che io vada a trovar Madamigella Cunegonda». E qui, impegnato dal piacere di ciò che amava, contò, secondo il suo uso, una parte dei casi suoi con quella illustre vesfaliana. «Io credo», disse l'abate, «che Cunegonda abbia molto spirito e che ella scriva delle lettere graziose». «Io non ne ho mai ricevute», disse Candido, «perché figuratevi che, essendo stato scacciato dal castello per amor di lei, io non potei scriverle, che immediatamente dopo seppi che ella era morta, che in seguito la ritrovai e la perdei, e che le ho inviato un espresso lontan di qui 2500 leghe, e ne aspetto la risposta». L'abate ascoltava attentamente e pareva un poco pensieroso. Ei si licenziò finalmente dai forastieri, dopo averli teneramente abbracciati. Il giorno appresso riceve Candido, all'alzarsi dal letto, una lettera concepita in questi termini. «Signore, amante mio carissimo, sono 8 giorni che sono ammalata in questa città. So che voi vi siete. Volerei nelle vostre braccia se io potessi muovermi. Ho saputo il vostro passaggio a Bordeaux. Io vi ho lasciato il fedele Cacambo e la vecchia, che devono ben tosto seguirmi. Il governatore di Buenos Aires ha preso tutto, ma mi resta il vostro cuore. La vostra presenza o mi renderà la vita o mi farà morir di piacere». Questa graziosa lettera, questa lettera inaspettata, trasportò Candido in una gioia inesprimibile, e la malattia della sua cara Cunegonda lo oppresse di dolore. Diviso così fra un sentimento e l'altro, ei prende il suo oro e i suoi diamanti e si fa condurre con Martino all'albergo ove dimorava Cunegonda. Ivi entra tutto tremante, tutto agitato. Gli palpita il cuore, singhiozza, vuole aprire le cortine del letto, vuol far portare il lume. «Avvertite di non farlo», gli dice la servente. «Il lume l'ammazza». E immantinente, ella serra la cortina. «Mia cara Cunegonda», dice Candido piangendo, «come state? Se voi non potete vedermi, parlatemi almeno». «Ella non può parlare», dice la servente. La dama allora leva una mano pienotta e Candido la bagna di lacrime, l'empie in seguito di diamanti e lascia sulla sedia un sacco d'oro. A mezzo ai suoi trasporti giunge il bargello seguito dall'abate Perigordino e da una squadra. «Questi son dunque», dice egli, «quei due forastieri sospetti?» Ei li fa tosto legare e ordina ai suoi famigli di condurli in prigione. «Non si trattan così i forastieri nell'Eldorado», dice Candido.
«Io son manicheo più che mai», dice Martino.
«Ma, signore, dove ci conducete?» soggiunse Candido.
«In un fondo di segreta», risponde il bargello. Martino, riprendendo la sua mente fredda, giudicò che la dama che si pretendeva Cunegonda fosse una furfante. Un furfante il signor abate, che si era così presto servito dell'innocenza di Candido, e un altro furfante il bargello, da cui si potessero facilmente sbrogliare. Candido, piuttosto che esporsi alle procedure della giustizia e d'altra parte impaziente di rivedere la vera Cunegonda, si attenne al consiglio di Martino e offrì al bargello 3 piccoli diamanti di circa 3000 pezze l'uno.
«Ah, signore», gli disse l'uomo del baston d'avorio, «quando aveste commessi tutti i delitti immaginabili, siete il più galantuomo del mondo. 3 diamanti! Signore, io mi farei ammazzar per voi, non che condurvi in carcere. Tutti i forastieri si arrestano, ma lasciate fare a me. Ho un fratello a Dieppe in Normandia. Voglio condurvici, e se avete qualche diamante da dargli, egli avrà cura di voi come io stesso». «E perché si arrestano i forastieri?»
«Perché?» dice allora l'abate Perigordino, prendendo la parola. «Un birbante del paese da Trebazia ha sentito fare, e tanto è bastato per fargli commettere un parricidio. Non come quello del 1610 del mese di maggio, ma come quello del 1513 nel mese di dicembre.
e come diversi altri commessi in altri anni e in altri mesi da altri birbanti che avevano inteso delle sottigliezze. Il Bargello spiegò allora di che si trattava.
«Ah, mostri dell'umanità!» gridava Candido. «Tali orrori fra un popolo che balla e che canta! Non potrei io uscire al più presto di questo paese ove le scimmie attizzano le tigri? Io ho veduto degli orsi nel mio paese e non ho veduto degli uomini che nell'Eldorado. In nome di Dio, signor Bargello, menatemi a Venezia, ove devo attendere la mia Cunegonda.
Io non posso menarvi che nella bassa Normandia», dice il Bargello. Il mantinente gli fa levare i ferri, dicendo d'aver preso uno sbaglio. Licenzia la sua gente, conduce a Dieppe, Candido e Martino e li lascia nelle mani di suo fratello. V'era un piccolo vascello olandese alla rada. Il normanno, con l'aiuto di 3 altri diamanti, diviene l'uomo più ufficioso del mondo e imbarca Candido con la sua gente nel vascello che faceva vela per Portsmouth in Inghilterra. Non era questo il cammino per Venezia, ma Candido credeva di liberarsi dall'inferno e faceva conto di riprendere la via per Venezia alla prima occasione.